Allora, abbiamo iniziato giovedì questa riflessione intorno alla fede, ad una fede che ho dato il titolo a questa riflessione, è proprio una fede trasparente, sincera o apparente falsa. E abbiamo, non voglio qui questa mattina, anche per brevità di tempo, ricordare, ripassare, diciamo, quello che è un po' il significato di trasparenza e apparenza e anche i suoi sinonimi. Ebbene, questa mattina vedremo questa trasparenza, questa fede trasparente e apparente riguardo alla relazione, o meglio, in relazione all'adorazione che questa mattina, già attraverso molte preghiere e canti, stiamo innalzando al Signore. Vorrei dire, prima di entrare in merito, che l'apparenza è una caratteristica di questo mondo, che è falso, come sappiamo, che inganna, che è nelle tenebre e ama ciò che è suo, dice l'Evangelo di Giovanni, anche in Prima Giovanni, e che muta la verità di Dio in menzogna, un po' quello che ha letto fratello Gino in Romani 1,25. Quindi, quando muta la verità di Dio in menzogna, fa capire che c'è una propria responsabilità quando fa questa, è colpa, quindi è inescusabile. E poi dice sempre in quel passo, e preferisce, visto che siamo in tema di adorazione, preferisce di adorare e servire la creatura invece del creatore. Mentre la trasparenza è una caratteristica del cielo, laddove c'è il trono del Signore. Andiamo un attimo, proprio perché possiamo mettere gli occhi sulla parola di Dio, nel libro dell'Esodo, capitolo 24, versetti da 9 a 11. Il momento, vediamo, più bello, più importante che il credente possa trascorrere nella sua vita. Dice così qui, in questo passo, Esodo capitolo 24, versetti da 9 a 11, dice: «Poi Mosè e Aronne, Nadab e Abiu, e 70 degli anziani di Israele salirono e videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile per limpidezza al cielo stesso. Ma egli non stese la sua mano contro quegli eletti dei figli di Israele, anzi, vedete un altro particolare dell'adorazione, dice, anzi essi videro Dio e mangiarono e bevono». Quindi l'adorazione è il momento più solenne, come vediamo anche in questo passo, e non solo in questo passo, intimo che noi abbiamo con il Signore. Un momento che stiamo soli con il Signore, dove la nostra mente e il nostro cuore sono proiettati verso l'alto, cioè dove l'uomo interiore quindi ha questa relazione con il Signore in modo profondo, mentre il nostro corpo, la nostra carne, deve essere proiettato verso il basso, no? Questo è molto importante. Quindi l'uomo esteriore, il momento in cui praticamente noi ci abbassiamo e innalziamo il Signore. Ma l'adorazione non è solo un momento solenne, intimo con il Signore, ma è anche un momento quindi silenzioso, lontano da questo mondo, lontano dai rumori di questo mondo. Vi ricordate il popolo di Israele nel libro dell'Esodo, quando dovette uscire fuori dall'Egitto, quando Dio chiese di liberare il popolo di Israele attraverso Mosè, Mosè andò da Faraone, comandato dal Signore, e il Signore dice che Mosè dice a Faraone che dovevano fare un cammino di 3 giornate per fare praticamente una festa al Signore, in onore del Signore. E anche in questo momento silenzioso, 3 giornate di cammino, dove lontano da questo mondo, lontano dall'Egitto, dove dovevano celebrare in onore del Signore questa festa, è vero, ma anche quindi un momento silenzioso dove siamo noi insieme al Signore e dove praticamente in questo momento silenzioso dove sarà e deve essere il Signore a parlare, a manifestare i suoi caratteri. Vediamo proprio nel libro dell'Esodo, sempre nel capitolo 34, versetti da 1-8, a un certo punto Mosè che sale sul monte e non è Mosè a parlare, ma è il Signore che passa davanti a Mosè e manifesta, il Signore manifesta i caratteri di Dio a Mosè, dicendo a un certo punto in questo capitolo, leggo io, dice: il Signore discese nella nuvola, si fermò con lui e proclamò il nome del Signore, dicendo: il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione, il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli, sopra i figli dei figli, fino alla terza e la quarta generazione. Mosè, subito dopo, dice, si inchinò fino a terra e adorò. Che fatto, che momento straordinario, un momento dove è il Signore a parlare. È un momento, come dicevo, non è solo un momento intimo, solenne e silenzioso dove facciamo parlare il Signore, ma è anche un momento di festa, chiamata festa in onore del Signore, cioè un momento di gioia, di grande gioia, un momento in cui, come abbiamo letto in Esodo 24, si ha comunione con il Signore, si banchetta. Abbiamo letto che mangiarono e bevvero. E questa festa che dobbiamo celebrare, questa festa dove dobbiamo partecipare in onore del Signore, richiede dei requisiti, come in altre feste importanti, è vero? Non solo, diciamo, quando celebriamo il Signore, celebriamo questa festa, richiede dei requisiti, ma anche, come sappiamo, in altre feste, dove delle feste importanti, come per esempio il matrimonio, dove vengono richiesti dei requisiti. Vi ricordate la parabola delle nozze, dove in Matteo capitolo 22, versetto 10 a 12, dove c'era a un certo punto un commensale che era entrato, che non aveva l'abito giusto. Anche, vedete, la festa del matrimonio, soprattutto quel tipo di matrimonio che parla la scrittura, ma in un po' qualsiasi festa, è vero, quando partecipiamo ci sono dei requisiti da rispettare, ma soprattutto quello che, quando riguarda le cose del Signore. Quindi anche se la scrittura ci ricorda che abbiamo la libertà di entrare e uscire alla presenza del Signore ogni volta che lo vogliamo, dobbiamo stare molto attenti quando ci avviciniamo al Signore, come questa mattina, è vero. L'Ecclesiaste capitolo 5, versetto 1, ci mette in guardia, dice: bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Ecco, vedete, l'ignoranza, è vero, parla di praticamente di non avvicinarci, quindi con leggerezza. Il Signore più volte ci invita e esorta, nonostante queste, dove il Signore ci mette in guardia, ci mette in guardia nell'avvicinarci al Signore. Il Signore, nonostante tutto, ci invita, ci esorta ad accostarci e avvicinarci a Lui. Per esempio nel libro, l'Epistola agli Ebrei, capitolo 4, versetto 16, capitolo 10, poi leggeremo qualche passo, versetto 19 a 22, capitolo 12, versetto sempre 18 e 22, così anche nel Epistolo di Giacomo, capitolo 4, versetto 8, 1 Pietro 2, 4, praticamente parla, che il Signore esorta, ci invita ad avvicinarci, ad accostarci a Lui, e noi dobbiamo fare di tutto perché questo possa accadere. Ma come abbiamo letto, come leggiamo in Ecclesiaste capitolo 5, versetto 1, e abbiamo letto, ma non ci dobbiamo avvicinare con superficialità, con leggerezza, con doppiezza e con ignoranza. È vero, dice Giacomo 4,8, il primo passo che leggiamo, dice avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Che bello, cari nella grazia. Vedete, avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Questa è la comunione, prima di tutto. Però ci sono dei requisiti, delle condizioni. Dice, pulite le vostre mani, che ci parlano delle nostre azioni, dice, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Quindi stiamo molto attenti. Quindi ci sono questi requisiti. Perché dobbiamo stare attenti nel modo in cui ci avviciniamo, ci accostiamo? Come questa mattina ci accosteremo ai simboli. Perché dobbiamo stare attenti? Perché il Dio del Nuovo Testamento è lo stesso del Dio dell'Antico Testamento, lo stesso del Dio del Nuovo Testamento. In Ebrei 12, capitolo 12, versetto 9, dice così, perché ci troviamo non davanti a un uomo, è vero, sebbene bravo, sebbene, insomma, tutte le belle cose che potremmo dire di un uomo, ma ci troviamo davanti all'Iddio tre volte santo. In Ebrei 12, 29 dice, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante, cioè ci parla dell'ira di Dio, ci parla anche qui che ci metteremo sotto la sua maledizione, e credo che non sia proprio il caso che, è vero, cerchiamo queste cose. E per poterci presentare, avvicinarci a Lui, abbiamo bisogno, come dicevo anche prima, dei requisiti, delle condizioni, che vedremo che sono anche dei privilegi e anche delle responsabilità. E andiamo in Ebrei capitolo 10, versetti 19 a 22. Dice così: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo, quindi questo è un requisito, ma anche un privilegio, in base a che cosa? Dice, di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la sua casa, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza, e il corpo lavato con acqua pura. Quindi, prima di tutto, libertà, perché abbiamo conosciuto la verità, dice Giovanni capitolo 1, cioè Gesù Cristo, cioè Giovanni capitolo 8. Libertà di entrare, quindi, cioè ogni volta che lo desideriamo, nessun impedimento, nessuna barriera. Quindi ci parla sia di privilegio, ma anche della grazia di Dio. Quindi in questo luogo santissimo, alla presenza di Dio, e sappiamo che il luogo santissimo era il luogo dove il sommo sacerdote, cioè la massima autorità spirituale, poteva entrare una volta all'anno, e non dice con il proprio sangue, ma con sangue di animali. Libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, dice, quindi un sacrificio perfetto, ci ricorda poi Ebrei capitolo 3, senza macchia, e questo è un altro requisito che, con cui si può entrare, attraverso cui possiamo entrare. E poi dice, per quella via nuova abbiamo letto, che non è una nuova religione, ma una via che noi non conoscevamo, dice la Scrittura, perché eravamo ciechi o tenebrati. E poi dice che Egli ha inaugurato per noi, attraverso la sua cortina, vale a dire la sua carne, che ci parla della sua morte, della sua risurrezione, della sua vittoria. E poi, ecco, questo un altro requisito o privilegio, avendo noi un grande sopra sacerdote sopra la sua casa, la casa di Dio, che ci parla della gloria, della maestà di Dio, della regalità, è vero, del Signore Gesù. E anche questo è sono dei requisiti e dei privilegi e delle responsabilità. Adesso il versetto 22 abbiamo letto, avviciniamoci quindi con cuore sincero, con piena certezza di fede. Ecco, questo requisito e condizione, questo è quello che Dio desidera da noi. Vedete, quante volte in più passi della Scrittura ci invita, fa questa esortazione a ciascuno di noi. Questo è quello che Dio cerca e ha sempre cercato dalla Genesi all'Apocalisse, sia nell'Antico Testamento sia nel Nuovo Testamento, sia questa mattina. A un certo punto in Prima Samuele, quindi vediamo in modo diciamo più come si dice, esplicito, questa ricerca del Signore che i nostri cuori che siano integri, sinceri, puri, è vero, davanti a Lui, attraverso cui noi, il modo in cui noi ci dobbiamo avvicinare a Lui. In Prima Samuele capitolo 13, versetto 13 a 14, a un certo punto dice il Signore, dice, allora Samuele disse a Saul, Dio parla a Samuele e dice, tu hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che il Signore, il tuo Dio, ti aveva dato. Il Signore avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele per sempre. Ora il tuo regno non durerà. Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore, cioè un cuore trasparente, sincero, integro. Il Signore l'ha destinato a essere principe del suo popolo. Vi ricordate il primo incontro? Il Signore disse ad Abramo, cammina alla mia presenza e si integro. Dice poi, poiché tu non hai osservato quello che il Signore ti aveva ordinato. Nel Nuovo Testamento, un altro passo molto bello che conosciamo molto bene, quando c'è stato quell'incontro di Gesù con la Samaritana, una donna, nel capitolo 4 di Giovanni, versetti da 21 a 24, una donna che credeva, in certo senso, a modo suo, è vero, credeva in Dio a modo suo, una donna in certo senso religiosa, possiamo dire, ma una donna che era confusa, che era nell'ignoranza, ma c'è un particolare di questa donna. Questa donna aveva sete, dice la Scrittura, e quando si trova davanti a Gesù non simula, non indossa una maschera, non nasconde la sua situazione spirituale. A un certo punto nel versetto 18, quando Gesù dice chiama tuo marito, lei dice no, non ho marito. E infatti Gesù dice, infatti questo che hai non è tuo marito, dice in questo hai detto la verità. E poi a un certo punto il fatto che questa donna aveva sete, in questa donna era nell'ignoranza, perché a un certo punto dice i vostri padri dicono che i nostri padri hanno adorato su questo monte, voi dite che bisogna adorare a Gerusalemme, ma poi dice Gesù a un certo punto a questa donna, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca, vedete ancora qui, nell'Antico Testamento il Signore aveva detto, Samuele, il Signore attraverso Samuele ha detto a Saul, il Dio cerca degli uomini, un uomo secondo il suo cuore. Come qui Gesù dice, a un certo punto abbiamo letto, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Questo deve essere anche il nostro desiderio. Quindi domandarci sempre se siamo nelle condizioni di avvicinarci al Signore, se la nostra adorazione è vera, come fece Davide nel Salmo 15, nel Salmo 24, i primi i versetto 1 e 2, versetto 3 e 4. Andiamo un attimo nel Salmo 15. Una caratteristica, che una virtù, quello di un cuore sincero, che, come abbiamo letto anche in Prima Samuele, che Davide ha cercato fin dalla sua fanciullezza. E dice qui, in questo Salmo 15, i primi due versetti, dice così: «O Signore, chi dimorerà nella tua tenda e chi abiterà sul tuo santo monte? Colui che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore». Nel Salmo 24, sempre Davide, versetto 3-4, dice: «Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare». Ecco, è uno dei sinonimi di apparenza, inganno. Quando si è consapevoli di chi è il Signore, perché, come Davide era consapevole, perché viene citato qui il Monte Santo di Dio, è vero? Questo significava per gli ebrei, per il popolo di Israele, qualcosa di estremamente importante. Nel libro dell'Esodo, così anche in Ebrei capitolo 12, viene ricordato che anche chi toccava, anche se un animale toccava il monte, pensate un po', doveva essere lapidato. Vedete, perché? Perché Dio è tre volte santo, quindi avvicinarci a Lui non con tutti quei requisiti vuol dire morire. E per conclusione andiamo in Prima Corinzi, capitolo 5, versetto 7, dice così: «Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito». Qui parla della vita eterna, della salvezza già ricevuta, è vero, parlo già di credenti, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Versetto 8. Quindi, come dobbiamo celebrare la festa? Come dobbiamo adorare il Signore questa mattina, come tutte le mattine, come ogni giorno nella nostra vita? Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, che è un sinonimo di apparenza, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Il Signore cerca questi adoratori, non cerca se siamo bravi a suonare, non cerca se abbiamo un bel vestito firmato addosso, non cerca se siamo bravi a cantare, se siamo bravi a parlare, se siamo bravi a predicare, se siamo molto puntuali o meno puntuali, sono cose sicuramente importanti, è vero, ma a monte, alla base, se il nostro cuore non è sincero, se questo cuore non è stato purificato, è vero, e martedì, Dio piacendo, vedremo anche questo, se non è stato purificato, allora la nostra adorazione non sarà gradita al Signore, altrimenti la nostra adorazione sarà gradita al Signore, sarà una festa alla sua presenza, sarà qualcosa di molto gioioso, sarà anche un momento silenzioso dove il Signore parla, ci parla, perché ci rivela delle cose straordinarie. Allora questo farà sicuramente di noi qualcosa di straordinario, è quello che desidera il Signore da noi. Quindi, cari nella grazia, se c'è qualcosa che impedisce questa mattina, io non lo so, voi magari lo sapete, il Signore lo sa cosa si muove nel nostro cuore, come abbiamo attraversato, passato questa settimana, è vero? Se nel nostro cuore ci sono delle cose, vogliamo nascondere delle cose, ecco, possiamo chiedere sempre perdono al Signore e ricominciare, perché Dio desidera che ci avviciniamo a Lui, ci accostiamo a Lui, ma con cuore sincero. Che il Signore ci benedica. Amen.
Vogliamo cantare Cuore Puro, dopo questo canto, fratello Massimo, presenterà.